같이
Aliante sottovento 3-5, via Danello.
Ciao, io sono Michele e questa che ascolti è la radio dell'Hangar, voci di passione e velocità. In questo episodio ascoltiamo la bella chiacchierata con Luca Bertossio, un grande pilota di Aliante acrobatico. Buon ascolto! Ciao Luca, sono particolarmente felice di conoscerti perché oggi, grazie a te, qui nel nostro hangar virtuale entra un nuovo veicolo di cui non so molto e di cui non avevo mai parlato qui nel podcast. Tu, oltre a essere un pilota di aerei, sei anche un pilota acrobatico di Alianti.
È un piacere innanzitutto anche mio, Michele, grazie dell'invito. Sì, te lo confermo. Volo gli aeroplani a jet per vivere e portare a casa la pagnotta, volo l'acrobazia in Aliante per sentirmi vivo e per essere felice al 100%, ecco.
E quando è che hai iniziato a volare? Com'è? Raccontaci un po' la tua storia.
Io ho iniziato a volare a praticamente 11 anni, ero già sui campi volo, mi ci portavano i miei genitori, mi ci portavano i miei nonni, perché per me gli aeroplani avevano un fascino particolare. Mio padre lavorava all'estero, ha lavorato tantissimi anni in Russia, quindi quando tornava a casa ogni 3-4 mesi andavo a prendere un aeroporto e dalla terrazza panoramica di Ronchine Regionali vedevo questa lucina nella notte arrivare, ingrandirsi e diventare magicamente un mezzo super affascinante che era appunto l'aeroplano. Ho detto, siccome sentivo molto la mancanza di mio papà, che cosa mi può far stare un po' di più con lui? E la risposta era di nuovo l'aeroplano, no? Poterlo pilotare, quindi poterlo portare io su e giù nei suoi viaggi. E quindi questa è stata la motivazione viscerale che mi ha avvicinato all'aviazione.
Tu di dove sei?
Io sono friulano, di un paesino in campagna a nord di Udine, si chiama Leonacco, non l'avrai mai sentito, è un paesino proprio molto rurale, molto tranquillo, molto sereno, a nord di Udine, in Friuli.
Quindi come ha fatto un ragazzino friulano a partire da questo piccolo sogno e a diventare un pilota acrobatico di livello internazionale?
Guarda, come ti dicevo, ho iniziato appunto a stare sul campo volo a 11 anni, dove mi portavano a fare giretti con gli ultraleggeri il sabato, la domenica, quando c'era ovviamente bel tempo, e man mano che stavo per aria sentivo che era proprio l'unica cosa che volevo, l'unico luogo in cui volevo essere. E quando capisci ad un'età già così ad un'età così bassa che è quella la cosa che desideri nella vita, allora hai una motivazione che ti spinge a sormontare qualunque ostacolo, qualunque difficoltà. Ho preso poi la licenza per volare gli ultraleggeri a 16 anni, ho preso il PPL mentre studiavo a Forlì, all'aeronautico di Forlì, a 17 anni. Facevo i traini poi, sempre in questa di superficie in Friuli, e da cosa nasce cosa ho scoperto gli alianti. Siccome li trainavo, centinaia di traini, ho voluto provare a stare, no, dietro, sull'aliante, per vedere un altro punto di vista diametralmente opposto a quello che era il mio all'epoca, no? Mm-hmm. E subito l'aliante mi ha trasmesso una sensazione pazzesca, profondissima, di libertà, controllo, ma comunque di vincolo, a delle regole ben precise, da cui poi nascono un sacco di obblighi, doveri, ma comunque anche di libertà che questa tipologia di macchina ti può offrire. E io proprio ho detto, cavolo, questo attrezzo è così facile, ma così difficile allo stesso tempo, che per me è il massimo. Voglio capire fin dove riesco ad arrivare con le mie forze, e grazie a una macchina così semplice di fatto, da arrivare, no? E pian piano mi sono appassionato alla parte acrobatica, perché gli alianti uno può immaginare che nascano solamente per veleggiare, per fare delle lunghe planate, per fare distanza, per volare appunto banalmente o semplicemente senza motore, senza chiedergli di evoluire in figure o manovre particolari. In realtà alcune tipologie di alianti sono costruite e nate per muoversi nelle tre dimensioni nella maniera più agile ed efficiente possibile. Qual è la differenza? Ogni aeroplano, ogni macchina, anche ogni bicicletta, qualsiasi cosa nasce con uno scopo particolare, preciso, con un ideale, no? Cioè, una macchina da città nasce per essere agile, per essere manovrabile, per consumare poco, no? Tutte queste
Certo.
cose qui. Un aeroplano da trasporto nasce per portare più persone possibili, consumando il meno possibile, essendo più comodo possibile. Ok, l'aliante nasce, soprattutto gli alianti acrobatici, nascono esclusivamente e con l'unico scopo, dalla prima all'ultima vite o ristello di legno o vetro resina, per muoversi nell'aria nella maniera più efficiente, dinamica ed emozionante possibile. Ecco, e questo per me ha rappresentato il vero messaggio di quello che volevo fare, no?
Che bello, si sente dal tuo tono della voce che è una cosa veramente autentica che hai dentro.
Sì, l'aviazione mi ha cresciuto nel bene e nel male, mi ha plasmato, mi ha protetto, mi ha esposto, mi ha guidato nella vita da ragazzino fino a diventare l'uomo che sono oggi, no? Ho visto tante, ma veramente tante cose splendide, belle, uniche. Purtroppo ne ho viste anche di ben poco piacevoli, frequentando una certa fascia, diciamo, dell'aviazione stessa, no? Che è quella delle sport aviation, dell'acrobazia, degli air show. Fa parte della vita. Ti crescono anche le cose meno piacevoli, però ti fortificano, ti danno un senso di essere ancora più vivo, diciamo, no?
E raccontaci un po' del tuo palmarès.
Dopo aver conseguito appunto la licenza di pilota di Aliante a 20 anni, quindi nel 2010, sì, nel 2010 ormai, mi sento già anch'io che non so più 20 anni, cosa ho fatto? Mi sono subito interessato alla parte acrobatica, facendo degli stage con istruttori e maestri dell'epoca per incrementare, insomma, le mie capacità e per partecipare ai primi campionati italiani, no? Che è il primo vero step che un pilota acrobatico ha la possibilità di fare a livello nazionale. Quindi ci si allena su un programma di volo, su delle figure, dopodiché si svolgono queste gare. Un mese dopo aver acquisito praticamente la licenza, ho partecipato ai primi due campionati italiani di categoria promozione sport, che sono le prime garette a cui uno si affaccia per entrare nel mondo agonistico, no, di questo sport. E le vinsi, e da lì mi notò uno dei miei attuali amici e istruttori, che si chiama Pietro Filippini, e chiese se per caso si è potuto valutare il fatto di partecipare al campionato del mondo, attenzione che parliamo di ben altri livelli, l'anno dopo in Polonia, a Torunno, la città di Copernico, una città nord-nord-ovest della Polonia, quindi figurati, avevo 20 anni, il
Grazie.
campionato del sì, ma perché ero matto, non perché sapevo quello che facevo. Ok. E a questo punto sono finito sotto l'ala protettrice e guida di Shandor Katona, che è stato mio mentore, istruttore e acrobatico col mio percorso agonistico e anche umano come ragazzo, diciamo, no? Tu immaginate un signore ungherese, classe tipo 35, ok? Quindi un uomo, una generazione di ferro proprio, che umanamente e spiritualmente ti guida lungo un'arte, quasi un'arte marziale, no? Figurata, no? Molto spirituale, molto di testa, ma anche comunque super tecnica e super pragmatica, no? Perché di fatto l'associazione, c'è la meditazione, no? E questa cosa qui, e mi ha portato ai più grandi risultati. Quindi l'anno dopo in Polonia, grazie sempre anche a Pietro, che mi ha dato la possibilità di volare con uno dei migliori alianti da competizione al mondo, che è lo Swift S1, sono riuscito a strappare anche lì un record, cioè a prendere le prime medaglie ai campionati del mondo in categoria avanzata, che immaginati che sia come un po' la Moto 2, no? Cioè tu entri, noi abbiamo due categorie, cioè la Moto 2 e la Moto GP, per noi è la categoria avanzata ed illimitata. Io comunque all'esordio ho preso un argento di specialità e un argento overall, cioè nella classifica generale. Le gare di acrobazia, cerco di sintetizzarti perché magari è un argomento che non tutti conoscono, giustamente, sono un po' come le gare di discesa di Coppa del Mondo di sci, no? In pratica ci sono le specialità come il Super G, lo slalom, la discesa, e poi c'è una generale. Ci sono piloti specializzati nelle singole specialità e ci sono piloti che invece hanno come obiettivo entrambe le cose. Okay. Quindi diciamo, riuscì a prendere un argento sulla specialità dell'imposto conosciuto, che è uno dei programmi obbligatori, no, da svolgere al mondiale, il primo che si vola oltretutto, e poi nella generale arrivai secondo con un buon distacco, diciamo. Questo fu il trampolino di lancio che mi diede la possibilità di capire che veramente avevo un potenziale concreto per fare delle ancora più grandi cose. Qual era il problema a questo punto, Michele? Il problema è che questo giochino costava, ok? E quindi esatto, quindi io, essendo di veramente umilissime origini, a un certo punto ho affrontato il discorso con i miei attuali sponsor, che erano i miei genitori, e loro mi dissero: certo, perché comunque è importante anche che la famiglia, qualora possa, insomma, ti dia la possibilità concreta di inseguire i tuoi sogni, anche perché insomma non erano banali come obiettivi, no?
Certo.
E quindi loro: vabbè, Luca, se sei così bravo come credi, o come di fatto, no, hai dimostrato di essere,
investiamo su di te.
Sì, ma soprattutto ora devi trovare il modo di finanziarti da solo, no? Perché se tu sei bravo a fare qualcosa, non è possibile che tu debba pagare per farla, no? A un certo punto.
È vero.
No? A un certo punto è così, è un durissimo muro che uno deve affrontare, però è così. E quindi lo step successivo è non, dico in maniera molto, molto, molto pagana, non pagare per fare ciò che ami, no? Lo step ancora dopo è essere pagati per farlo, esatto. No? Vedi, tre stage, no? Un po' di elaborazione, esatto.
Una cosa comune anche a tante altre discipline, soprattutto quelle motoristiche, dove ahimè il denaro è sempre fondamentale.
Come no? Ma in tutto il mondo sport, in tutti gli sport in generale,
sì.
È così. E quindi già passare a non pagare per fare qualcosa è già una figata, perché lo puoi fare praticamente gratis, no? Quindi ho detto: ok, adesso con il titolo di vice campione del mondo in mano devo agire e cercare di
diventarti qualcosa.
Esatto. E la mia federazione, no, all'epoca non è che, cioè, non mi ha mai sponsorizzato o sostenuto al 100% nelle mie attività, quindi sostanzialmente dovevo trovarmi degli sponsor. Ecco, arrivo a sintetizzarla così. E sono partito dalle cose che potevano servirmi, no? Quindi tute di volo, giocavano, insomma, sono partito da sponsor tecnici, chiamati tecnici, no? Technical partners. E da lì pian piano ho preso tantissime porte in faccia, come sai che funziona, che tanto così, però qualcuna sono riuscito a mettere il piedino e a creare un bel rapporto per poi poter partecipare al campionato del mondo 2012. Ero riuscito comunque a raccogliere abbastanza soldi per allenarmi come avrei voluto, perché come dicevo prima, nel 2011 io feci il campionato del mondo con il minimo dell'allenamento, perché costava, perché
Certo.
era autofinanziato. Io invece volevo vedere qual era veramente il mio potenziale all'epoca, allenarmi come avrei voluto, e serviva un budget diverso.
Scusa se ti interrompo, ma nel frattempo studiavi, lavoravi, avevi anche altre cose da fare?
Sì, no, studiavo e insomma, mi arrangiavo, lavoricchiavo, facevo insomma quello che serve
Quindi
per la campagna.
avevi anche quest'altro pensiero, nel senso non è che ti ci potevi dedicare anima e corpo, ma era comunque una seconda attività che dovevi svolgere cercando di incastrare tutto.
Quindi diciamo che tralasciavo davvero quasi tutto il resto per fare questa cosa qui, anche perché comunque tieni conto che è molto stagionale, quindi diciamo non è che mi occupasse tutto l'anno fare questo progetto, diciamo dalla primavera fino
Ah,
all'autunno,
ok,
ecco.
prettamente estivo, diciamo, comunque ci servono temperature miti.
Sì, serve il bel tempo, diciamo, ecco, perché in Aliante quando fa freddo, freddo è freddo, e quando fa caldo, caldo è veramente, veramente, veramente caldo. Quindi, beh, bisogna cercare un po' il compromesso. Poi se in gara ci sono 30 gradi, 35 ci vai, non è che poi stare lì a piangere,
Quanto dura una gara mediamente?
ecco. Il campionato del mondo dura 10 giorni, si divide in 6 voli, 6 prove. Ogni giorno fai volo, perché siamo in due categorie, no? Quindi in 10 giorni si fanno 6 prove per la categoria avanzata, 6 per le limitate. Diciamo che non è che voli ogni giorno, poi ci possono essere anche 8 giorni di stop, perché è brutto e non ci sono le condizioni. Quindi dipende, diciamo che è sempre una tensione tra essere pronti a scattare al semaforo e essere ai box che aspetti che smetta di piovere o che diano bandiera, insomma, per poter riprendere.
Chiaro.
Forse quella è ancora più difficile che volare di per sé, riuscire a gestire le proprie energie ed emozioni per essere pronti quando serve. E dicevo, non avevo il budget nel 2012, alla fine, nonostante gli sponsor tecnici, per riuscire ad allenarmi al 100% come volevo. Quindi un mio amico mi fece: ma scusa Luca, fai un crowdfunding, no? E ho detto: che roba è questa? Cioè, figurati, non avevo più bella idea di che roba fosse. E in realtà ho creato questa cosa qui con un mio amico, su un sito, si chiamava buonacausa.qualcosa, e in pratica chiedevo un supporto a chi avesse voluto darmelo. E in cambio avrei scritto il nome sull'Aliante con cui facevo il mondiale, una cosa molto, molto serena, molto tranquilla. E ho avuto un gran riscontro. Io ho avuto il budget per potermi allenare e nel 2012 ho vinto praticamente tutto quello che potevo vincere, no? Ho preso 4 ore al campionato del mondo e ho vinto il titolo di campione del mondo di categoria avanzata. Quindi poi quello lì è stato il vero trampolino di lancio con cui andare a bussare definitivamente agli sponsor, riconfermare il potenziale e poter arrivare allo stage 3, che è quello di essere pagati per fare quell'attività lì, no? Quindi ho iniziato a raccontare la mia storia sui social media. Era appunto il 2012, quindi tu immagina, ti ricordi com'erano i social quella volta lì, doveva ancora esplodere.
Sì, erano ancora un po' all'inizio.
Quindi erano appena uscite le GoPro buone, la 2, iniziavo a fare dei video che non si erano mai visti, la gente mi seguiva, ero insomma in palla per mostrare quanto bello fosse quello che facevo, senza ambire a fare, capito, cioè, lo spavaldo o altro. Io volevo solo dimostrare quello che facevo e far vedere quanto bello fosse per coinvolgere altre persone, per poter far vedere ad altre persone che valeva la pena provare, no? Mm-hmm. In generale. Poi da lì, dai, andando in riassunto, dal 2012 ho fatto altri mondiali, sono passato in illimitata, che è la categoria massima, in cui ho vinto 3 titoli di vice campione del mondo, purtroppo a pochissimi punti dal primo, l'eterno secondo per certe cose. Anche questo mi ha aiutato molto nella vita a crescere, a imparare. E dopo finalmente è arrivata la soddisfazione a Dubai nel 2015, dove ho vinto il titolo dei World Air Games per la Croazia in Aliante, che è il più grande e importante evento che si organizza, ma nemmeno ogni 4 anni, proprio una volta ogni non si sa quando, dove in pratica si invitano i migliori piloti al mondo e sono regole ancora più toste, ferre di quelle dei campionati del mondo, e aver vinto quello a Dubai su un Aliante poi sponsorizzato dal mio vecchio sponsor coi Tori, insomma, lì è stato proprio il prime, come si dice adesso, no?
Storia.
Anche se spero che il prime debba ancora venire, onestamente, perché sennò mi intristisce dire così, cazzo, a 30 anni.
Vabbè, è ovvio, si lavora, in teoria si lavora sempre per andare avanti, però è anche bello pensare a quello che si è combinato in passato per quando ci si guarda indietro, per ritrovare ancora più forza per il futuro.
È vero, così diciamo che a oggi sto duramente provando a rifare quello che ho fatto e comunque questo mi fa sorridere, perché da un lato vuol dire che è stata veramente tosta, dall'altro adesso insomma ho un altro lavoro che mi porta a casa lo stipendio, non è più il mio lavoro principale fare acrobazia in Aliante. Dal 2020 con la pandemia, purtroppo, cosa vuoi, già era delicato il mercato in cui vivevo, l'ambiente in cui operavo, pandemia messo proprio, cioè ha chiuso tutto e io non avevo margini o possibilità di continuare a fare quello che facevo di lavoro. Mm-hmm. In più le scelte aziendali del mio vecchio sponsor mi hanno praticamente costretto a prendere una decisione in cui ora vado super super fiero, lo dico a distanza di qualche anno, dopo un po' di sofferenza, però fare il pilota in linea, che bellissimo lavoro, super avvincente per la più grande compagnia in Europa, sono felicissimo di fare questo e nel mio tempo libero riesco a fare 4 show l'anno, spero di riuscire a fare il mondiale appena possibile, appena i turni o le ferie me lo permetteranno, e tornare ai massimi livelli, insomma, ecco.
Con quale compagnia voli? Con che velivolo?
Adesso volo con Ryanair sul 737, è un aereo pazzesco, una compagnia magnifica, che comunque è la numero 3 al mondo, fai conto, come numero di aeroplani, come network, la numero 1 indiscutibilmente in Europa, piani di sviluppo pazzeschi, cioè questi continuano a comprare aeroplani nuovi, aprire basi, espandersi, sono felice di essere qui a volare un aereo magnifico, io amo il 737, perché è uno dei pochi veri aeroplani rimasti da poter volare nel vero senso della parola. Mm. Ovvio che nell'aviazione commerciale ci sono dei binari molto più rigidi, molto più stretti, molto più severi su come portare un aeroplano, si ha molta libertà operativa di fare delle cose piuttosto che altre con l'aeroplano. Sto lasciando perdere le battute sull'acrobazia, no? È chiaro,
sì,
no?
Sì,
che
ci metto a parte.
No, è chiaro, tutti mi dicono, oh, Luca, quando è che fai il tonno con 7-3? Guarda, l'ultimo giorno di lavoro. Scherzi a parte. prima della pensione. No, guai, 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 che dopo ci credono,
Sì,
cavolo.
no, infatti. Ma no, cosa ti volevo chiedere? Ma, ci sono, probabilmente ci sono dei giorni, dei periodi in cui tu stai più tempo in aria che a terra, perché se voli durante il giorno per lavoro, poi magari nel weekend o in certi periodi voli con l'Aliante, probabilmente in termini di ore veramente forse sei più in aria che per terra.
Mi piacerebbe da un lato, mi piacerebbe, diciamo che comunque non, cioè, si vola tanto, in questa compagnia in cui lavoro si vola tanto, si vola. Noi abbiamo dei limiti proprio imposti dalle ASA, che è l'autorità europea che impone dei limiti che sono sempre più restringenti in base al lasso temporale. In sintesi, tu puoi volare 900 ore all'anno al massimo. Puoi volare tipo 100 ore al mese, puoi volare 110 ore, no scusami, tipo 30 ore a settimana, 28, non mi ricordo. Quindi in base a quale è il limite più stringente, tu sei limitato nel poter volare, non puoi stare ogni giorno sugli aeroplani perché perderebbe la qualità e quindi la sicurezza, no?
Certo.
Nel mio tempo libero è chiaro che volo perché comunque no, tipo di volo che non è un'operazione commerciale, quindi ha degli standard di base, non che poi io li abbassi, ma di base ha degli standard che non richiedono ore massime, insomma.
Ok.
Sì, si vola tanto, però come mi piace sempre dire quando mi dicono stai volando tanto, io dico guarda, sono tanto per aria, ma sto volando poco, perché per me volare, fare, vivere, testa in giù sul mio Aliante, ecco. Quello per me è volare.
Che bello. Beh, torniamo allora al tuo volare, alla tua macchina da corsa, chiamiamola così. Raccontami un po' tecnicamente come è fatto un Aliante di quelli che usi tu, cioè che materiali sono fatti, chi li costruisce.
Certo. Allora, l'Aliante che vola adesso in gara è a Airshow, si chiama Swift S1, è un Aliante polacco, prodotto negli anni 90, il mio è del 97, il progetto nasce nel 93, mi sembra, da Marganski e Milosky con il supporto di Makula, che è uno dei piloti che partecipava al mondiale, che ha vinto 8 mondiali, insomma un polacco, era anche capopilota della Lotte. È un progetto realizzato dai polacchi con sostanzialmente dei finanziamenti svizzeri, è stata un Interforce per la realizzazione di questo aliante da acrobazia illimitata definitivo. È il miglior aliante che esista per fare questa attività. È una macchina che è stata prodotta in solamente 26 esemplari, prototipi inclusi. Non li fanno più, non li producono più, per cui immagina quanto possano
Valore.
sia intrinsecamente valere, no? Sotto molti aspetti,
Certo.
come non so, la Ford GT che ha corso Le Mans, cioè non è che ne fanno più, capito? Cioè
Certo.
roba figa, no?
Certo.
Ok, è un aliante che ha 12 metri di apertura alare. Forse l'aliante con meno apertura alare del mondo, è veramente piccolo, agile, immaginatelo come proprio un piccolo colibrì, okay, che è in grado di spostarsi nell'aria velocissimo in qualunque direzione, ma che comunque ha l'efficienza di quello che possiamo immaginare essere, che ne so, un gabbiano, un falco, un'aquila, no? Un essere vivente veramente agile e predatore, no? Nell'istinto. Macchina super agile, in grado di sopportare accelerazioni fino a certificazione, ripeto, non limite strutturale, ma proprio a certificazione, più 10 e meno 10 G.
Urca, cavolo.
Insomma, è veramente un missile, okay? Ha un'efficienza di 31, vuol dire che per ogni metro di quota che perde, immaginandolo su una discesa, no? Su un pendio, per ogni metro che perde ne riesce a fare 30 in avanti al massimo delle sue capacità, è pazzesco, cioè, nonostante sia una macchina così agile, avere comunque un'efficienza del genere vuol dire che il progetto era stato fatto veramente, veramente in
Bene.
maniera adeguata. è un single seat, quindi è un monoposto, come tutte le vere cose da corsa. C'ha una velocità di rollio, vuol dire che va praticamente da dritto, a testa in giù, a dritto di nuovo, attorno al suo asse longitudinale, che è quello che corre dal muso alla coda, no? Quindi si gira e si rigira in praticamente poco, poco, poco meno di 3 secondi, che per un aliante è imbarazzante, no? Tu fai conto che con un aliante medio da acrobazia basico intermedia, tu fai un tonneau in 12-14 secondi. Farlo in meno di 3, boh, è proprio
Mamma mia.
pesa 3, fammi pensare, 285 kg vuoto, peso massimo al decollo 410 kg, velocità massima 287 km all'ora, velocità di stallo circa 87 km orari, ecco, però sì. Diciamo che lui sotto i 100, 120 all'ora non gli piace fare niente che non sia andare dritto, altrimenti è un'arma molto critica, molto nervosa.
È progettato per essere aggressivo, quindi.
Se lui non corre, non funziona bene, è come le gomme con la mescola, cioè se non tiri, cioè, non fanno loro, capito? Tagliante è la cosa più vicina che tu hai a un jet militare a disposizione di un civile, insomma, sei seduto in una cabina super affusolata, aerodinamica, in una posizione un po' reclinata, con la cloche al centro, gli aerofreni a sinistra come se fossero una manetta, cioè sei veramente in posizione.
L'unica cosa che non hai è la spinta.
No, non c'è la spinta, ma hai tutta l'energia cinetica che accumuli in maniera imbarazzante. Cioè, ti ripeto, è una macchina super efficiente. Tu immagina di andare in auto, che ne so, in folle e quest'auto non rallenta. Cioè, o di frenare sul ghiaccio e sai quella sensazione che non stai perdendo energia,
Sì.
non rallenta, tu sei su una lastra di ghiaccio, è una roba, una sensazione incredibile, stai scivolando su un pendio che non ti fa fermare, capito? Quindi è lì il bello, è riuscire a fare una sequenza di manovre in cui, come giustamente hai detto, hai delle determinate velocità di ingresso e di uscita, che poi sono una diretta conseguenza delle figure che seguono. Ok, tu immagina di cannare una figura, quella che hai dopo ne risente al 100%, a meno che tu non riesca a correggere o a mitigare un po' il tuo errore, no? Mentre nell'era motore arrivi lento, dai motore, arrivi veloce, togli motore.
Riesci a
Con l'aliante
compensare.
non è così.
Cavolo, è vero.
È tutto un flow, capito? Da quando tu inizi a quando finisci, molto simile alla discesa libera sugli sci, no? Per esempio, al di là dei trick, delle acrobazie. Se tu sbagli una curva, cioè, in fondo al rettilineo quanto hai perso, capito? È così.
È vero, è vero. Hai qualche aneddoto da raccontarci?
Quanti ne vuoi? Dipende di cosa parliamo.
Beh, quelli più belli che ti vengono in mente adesso. Poi immagino che con una storia come la tua ne avrai di tutti i colori.
Te ne racconto velocissimi due, dai, perché son proprio una cosa che vorrei che uno si potesse immaginare. Il primo è successo in America, a Oshkosh, che è il più grande air show del mondo. Ci sono più di mezzo milione di persone a terra, 50.000, 60, 80.000 aeroplani a terra, tu immagina. E io sono stato il primo italiano come single pilot, al di là delle frecce tricolori che ovviamente si esibirono in esclusiva nel 96, una cosa del genere. Io sono stato l'unico ad aver avuto la possibilità di esibirmi lì, in America, dove veramente l'aviazione ha un altro peso, ha un altro valore, ha un altro significato, c'è cioè tutta un'altra cultura del volo, no? Sotto molti aspetti. L'acrobazia in aliante è un qualcosa che loro quasi non conoscono. Quindi tu immagina far vedere un americano una roba nuova, assurda, fatta con un aereo senza motore, sono impazziti tutti, no? Comunque, questo era il contesto. Arrivo cielo campo, più o meno a 1.000 metri sopra l'aeroporto, al traino, no? Perché noi veniamo portati su in quota giustamente da un aeroplano a motore, l'unica nostra,
Limite.
diciamo, sì, limite che abbiamo, no? Mi sgancio dall'aeroplano trainatore, lui si separa e a un certo punto rimango praticamente sul cielo campo, no? Sull'aeroporto di Oshkosh, da solo, perché i controllori avevano fermato tutti i traffici in arrivo. Tu fai conto che quello diventa, quando c'è questa manifestazione, l'aeroporto più trafficato al mondo per quella settimana lì. Cioè, tipo, hai un aereo ogni 10 secondi che atterra, una roba del genere. Okay? Avevano fermato tutti e c'ero solo io, Aliante, e tutto Oshkosh sotto. E lì io, a parte che ho fatto delle foto assurde, ma lì mi sono sentito proprio come per dire: ok, Lu, sei qui, ci sei, sei vivo. Ricordati questo momento, cioè è stato veramente figo, ecco quello. Più o meno la stessa cosa mi è successa a Rivolto, quando ho avuto l'onore, la fortuna di essere invitato a volare il 55° anniversario delle Frecce Tricolori. Immagina che ero sopra i cieli di casa mia, sopra il mio vero pubblico
Gli amici.
di italiani, e anche lì quando ho visto quel mare di persone giù, si è fermato il tempo, poi sono atterrato, ho aperto la cappottina, sentivo urlare il mio nome, quello è stato molto potente, molto potente.
Che bello.
No, ultimo, proprio lì a Dubai, quando finalmente ho volato sopra la Palma, lì vicino a Marina Bay, dove c'era la pistina sull'acqua, quando ho visto la Palma di Dubai al contrario, è stato figo, ecco. Dai, queste qua sono le tre cose molto molto toccanti che ho vissuto, poi ce ne sono tantissime, possiamo stare qua quanto vuoi.
E come gestisci la paura?
Paura è un elemento che ti devi portare a bordo. Se sali su un aeroplano senza quel goccio in profondità di paura, sei abbastanza cosciente di quello che stai per fare o quello che stai facendo. Ora, la paura è un sentimento che nasce dal non conoscere qualcosa. Tu hai paura quando non sai qualcosa, no? Può essere, o quando non vedi, o quando non conosci qualcosa, no? Paura del buio, paura di certi animali, cioè paura di aprire in Aliante. Ci deve essere, ma deve essere molto molto in fondo e sormontata dalla tua, cioè coccolata, diciamo, questo sentimento dalla preparazione che hai, dalle tue skills, dal tuo mindset, non deve prevalere quel sentimento lì, deve essere in profondità, diciamo, a base di tutto quello che è la tua preparazione per non arrivare a quel sentimento lì.
Capito.
Ok? Devi sapere cosa c'è in ballo e quando succedono le cose brutte, come ti dicevo all'inizio intervista, te ne rendi conto di cosa c'è in ballo quando vedi le cose veramente, veramente brutte, magari di persone con cui hai cenato la sera prima, o robe così, senza entrare nel triste, però lì
Certo.
ti rendi conto di cosa c'è in ballo e lì ti rendi conto se ne vale ancora la pena, e ogni volta che tu rispondi sì, firmi un contratto in cui tu dici: ok, lo faccio sapendo che la penale è la più grossa che ci sia.
Chiaro.
Bisogna essere coscienti, preparati e cercare di essere più conservativi possibili nelle proprie scelte, no? Uno dei più grandi consigli che mi hanno dato durante gli air show in America, uno dei più grandi piloti, Sean D. Tucker, è uno di quelli veramente storici, mi fa: Luca, do you want an advice? Ho fatto: of course, my friend. E lui mi fa: don't die. Porca troia, oh, ci rimane male, ma se ci pensi, quel don't die vuol dire tutto, vuol dire stai attento, vuol dire studia, vuol dire fai le scelte meno sbagliate possibili, vuol dire sii coscienzioso, cioè, vuol dire tutto quella roba lì, pur essendo fredda e No, è devastante come frase,
Sì,
no?
brutale,
Ti giuro.
ma vera.
Ma verissima, verissima. Ma quella roba lì mi è rimasta,
Bello, cacchio.
tosta, sì.
Ho visto sul tuo sito, non so se magari sono cambiate un po' le cose da dopo il Covid, che metti anche a disposizione la tua esperienza per magari fare dei voli insieme a te, o sbaglio?
Certo, assolutamente, assolutamente. Adesso, io ripeto, essendomi sistemato un po' col lavoro, riesco a dedicare tempo anche per questa attività. Infatti adesso, tramite Pilota per Sempre, che è un'associazione di volo, una scuola di volo fantastica, basata ad Alzate Brianza, con la quale collaboro da quest'anno, abbiamo riniziato finalmente a fare le esperienze di volo, le attività in cui una persona può in aeroporto con noi e fare un'esperienza insieme a noi, no? A bordo Piante. Quindi l'esperienza parte da quando si inizia, diciamo, a fare il briefing pre-volo, a preparare la macchina, ad andare in aria, ad atterrare, a discutere di quello che abbiamo visto, abbiamo fatto, si può fare. È passato, ho portato veramente tante, tante persone a vivere delle emozioni uniche. Adesso finalmente, perché ci è voluto un po', purtroppo non è stato facile, ma riusciamo a poter rioffrire questa possibilità a chiunque, diciamo.
Sono contento che ci sia anche l'opportunità.
Questo volevo dire, ti aspetto a provare.
Ma infatti guarda che questo podcast sarà la mia rovina, perché quando parlo con chi vola con gli elicotteri mi viene voglia di andare sull'elicottero, quando parlo di turistrofi mi viene voglia di andare in Inghilterra a vedere i turistrofi, quando parlo di auto mi viene voglia di comprare una macchina, ho comprato una moto perché ho fatto un pezzo su una moto, cioè è un disastro.
Rovinando.
Sì, infatti te l'ho detto perché quando preparavo la puntata con te sono andato sul tuo sito un po' per vedere il tuo passato, la tua storia, giusto per prepararmi un pochino, e ho visto che davi questa possibilità, ho detto, cazzo, è una cosa che effettivamente mi piacerebbe molto, però ci penso.
Sempre per chiudere il cerchio e tirarti un'altra freccia, organizziamo anche proprio è una scuola di volo, quindi diamo la possibilità alle persone da zero a qualunque livello di prendere le licenze di volo, di fare abilitazioni acrobatiche, di raggiungere quello che desideri, insomma, cioè di portare su i tuoi amici poi una volta che c'è la licenza, di allenarti per fare le gare o di distanza, dove abbiamo Riccardo Brigliadori, che è uno dei più forti, più noti italiani di distanza, che è il capo istruttore e nonché il presidente dell'associazione, no? Siamo io e Riccardo e altri collaboratori preziosissimi che abbiamo questo progetto. Riccardo l'ha creato praticamente da zero, da solo. Io mi sono unito veramente pochissimo tempo fa, ma c'è un potenziale che non vedo l'ora di scoprire. Quindi, se vuoi farti anche la licenza di volo, ne abbiamo.
E che mi hanno detto che anche la licenza per l'Aliante è anche, se vuoi, il primo passo anche in termini economici, diciamo, non è.
Assolutamente, guarda, ti costa praticamente, che ne so, un GSX-R 2010, ti è, dai,
Beh,
forse anche 2009, una roba così,
dai. Bene, dai.
computer Disney 2000, sì, dai, siamo lì, siamo lì.
Luca, guarda, ti faccio l'ultima domanda, è una domanda che faccio a tutti i piloti. Volevo chiederti se prima dei voli, se sei un po' scaramantico, se hai qualche vezzo, qualche processo tuo mentale, sia di scaramanzia, ma anche semplicemente di pianificazione mentale per prepararti a quello che devi fare.
Sì, è un'ottima domanda questa. La risposta è dipende, ok? Perché credo che tutti abbiano crisi scaramantiche più o meno in base al livello di stress, di tensione o di paura di situazione più che niente. Quindi di base, non so se parlo per tutti, ma di base, quando uno ha più da perdere diventa più scaramantico, no? Quando invece sei rilassato, consapevole, però il segreto è consapevolezza di quello che puoi fare, di quello che sei lì a fare, cala un po' a livello delle scaramanzie. Rispondo adesso. Io prima di salire a bordo dell'Aliante faccio due giri invece che uno, perché voglio essere sereno, tranquillo, che l'Aliante è esattamente come dico io, come lo voglio io. È una cosa che inizia a legarci, no? Una cosa che è una connessione tra macchina e uomo che per me è vitale, è fondamentale. Non ritengo che quelle che usiamo, che siano moto, auto o aeroplani, non abbiano
Un'anima.
un'anima. Perché se tu, almeno io non riesco a immaginarmi che non ce l'abbiano, ok? Quindi faccio due giri attorno all'Aliante, ci avvicino, ginocchio vicino a lui, vicino alla capottina prima di salire, un po' banalmente, ma oggettivamente come faceva il dottore, no?
Valentino.
Ok? No, ti devi immaginare proprio così, mi sto vicino e ci parliamo un po', ci sfoghiamo un attimo, ci diamo dei comandi, ci diamo. Questa non è tanto scaramanzia, ma è un trovare
Sì.
proprio focus, no?
Certo.
Fondamentale. Il mio non è uno sport fisico perché sforzi al di là del sopportare le temperature, al di là di sopportare i G. Saper respirare bene, è correre una maratona, ok? Però comunque sia è uno sport che mentalmente ti impegna 1000%, quindi devi essere nella tua bolla in cui tutto deve cercare di andare
Come
come
puoi.
vuoi, no? Trovare quel flow.
Già.
Scaramanzie grosse, c'ho i miei rituali, chiamiamoli, dai.
Sì, infatti in realtà è quello che mi incuriosisce più di tutto, più che la scaramanzia vera e propria. Ognuno ha le sue e come hai detto tu, poi più fai qualcosa di estremo, meno di routine, diciamo, e più queste cose emergono. Però davvero, per la mia esperienza che ho intervistato tanti piloti, ognuno ha il suo carattere. C'è chi tende a fregarsene, c'è chi invece ha ancora quella scaramanzia vera e propria, tipo che si mette la scarpa prima la sinistra e poi la destra o viceversa. E quindi mi piace un po' anche fotografare questi aspetti dei piloti che ci rendono un po'
È la
umani.
follia lucida delle persone, sai, si chiama così.
Sì.
Però, ripeto, credo sia comune a molti atleti, molti piloti, diciamo. Nel gergo tecnico si chiamano ancore, cioè tu praticamente hai dei gesti, delle parole, dei momenti che riproduci on demand, no? Che tu riproduci quando desideri per entrare in uno status mentale di un certo tipo, che ne può essere chiuderti il pollice tra le mani, può essere, che ne so, toccarti 3 volte dal gomito, qualsiasi cosa che ti porti ad uno stato mentale, che fa parte della PNL, che è una programmazione neurolinguistica, tutta una roba che veramente fa tantissimo, mi ha aiutato tantissimo questa cosa qui, pian piano, la sono studiata, fatta. È una bomba, perché non so, tu sei triste, incazzato, fai queste cose, diventi felice e gasato, ecco.
Wow.
È un po' finta come cosa a volte, però funziona e quindi si fa così.
Beh, poi se devi farlo anche per una ragione, che è condurre un veicolo in condizioni molto particolari, in cui ti serve una concentrazione del tutto particolare, diventa obbligatorio riuscire ad avere quella lucidità per farlo.
È vero, è vero. Succede tutto molto velocemente. Il tempo cambia molto quando sei in aria. A testa in giù, hanno fatto anche degli studi su questa cosa. A testa in giù, tu hai una percezione del tempo che è praticamente allungata, è doppia. Quando tu sei a testa in giù, 2 secondi ti durano come 4. In realtà, teoria della relatività, nulla di nuovo. Però è così. Ci sono dei voli che sembrano durare 20 minuti, ci sono dei voli che sembrano durare un battito di ciglia. Mi è capitato pochissime volte, di non ricordarmi, ma veramente non ricordarmi che cosa sia successo, come abbia volato, che cosa abbia fatto in aria, perché quando sei in America, dico, in the zone, nel flow, nel trance, insomma, come ti pare, no? E quella roba lì è il massimo che un atleta, che un pilota può provare, no? Lo diceva anche, tu hai letto il libro di Senna magari, lo diceva anche lui, a un certo punto mi sono accorto che stavo andando su Monaco ad una velocità incomprensibile, facendo mille cose con mani, piedi, occhi, ed ero in un tunnel, non mi sembrava più vero nulla, no? Lui diceva così, no? E arrivare a quel punto lì, guidando un mezzo, una macchina, facendo qualcosa, la cosa più figa che esiste, perché per quello che a me gli air show piacciono, mi piace da matti volare l'air show per le persone, per la gente, per le emozioni che posso dar loro, ma volare una gara quando sei pompa in piena, quando sei al massimo, c'è niente nel mondo che per me valga, possa, cioè, essere meglio di quello, credo per molti piloti.
Wow, mi hai fatto venire la pelle d'oca.
Ma è vero, perché anche te magari lo sai benissimo di cosa parlo.
Sì, quindi... sì, mi ci rivedo un pochino. Ovviamente purtroppo non ho mai avuto le esperienze che hai avuto tu, però in determinate condizioni quello stato di estrema concentrazione è veramente uno stato...
È vivo, sì, sì. No? Cioè, sei nel presente. No, è la cosa più difficile da fare a livello proprio cognitivo, vivere il presente. È un casino, perché purtroppo la nostra testa, specialmente in quest'epoca qui, in cui siamo maledettamente bombardati da segnali, pubblicità, messaggi, la nostra attenzione è sempre che fa tin tin tin, no, che va ovunque. Riuscire a vivere il vero presente facendo qualcosa che ti piace oltretutto è... Secret of life, capito? È la cosa più figa che uno possa fare. Non è facile, però pian piano ci può arrivare. Lo puoi fare su qualunque cosa, lo puoi fare anche mentre giri il sugo della pasta. È una figata. Certo, in Allianz è meglio, ecco.
Esatto, stavo per dirlo io, grazie.
Anche la macchina è molto meglio.
Luca, grazie veramente per la bella chiacchierata, mi hai lasciato tanti bei messaggi e grazie infinite.
Chiele, grazie a te, agli ascoltatori, e io vi invito veramente a venire a provare questo mondo, ad Alzate Brianza, Pilota per Sempre, possiamo farvi capire dal vero di cosa abbiamo parlato.
Sì, dai, poi quando uscirà la puntata sui social magari diamo qualche informazione.
Dai, volentieri, Michele. Di nuovo, grazie. Dai, siamo in contatto.
Ciao, Luca. Ciao.
Ciao.